tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tonina.
Che cosa ne è dello spirito di Sarajevo 25 anni dopo la fine della guerra? Dialogo e pace sono ancora possibili nella città martoriata dal conflitto sanguinoso dei primi anni 90. Buongiorno da Paolo Tonina, buona Pasqua e ben ritrovati a Tempo dello Spirito.
Buongiorno e buona Pasqua anche da Luisa Nitti. Sono passati più di due decenni dalla fine del sanguinoso conflitto nella ex Jugoslavia. Matteo Tacconi, reporter italiano, si trova in questi giorni proprio a Sarajevo. Vogliamo capire con lui in che modo oggi le diverse componenti religiose, musulmani, cattolici, ortodossi, ebrei, riescano a convivere e a dialogare.
Matteo Tacconi, a 25 anni dalla fine della guerra che ha insanguinato la ex Jugoslavia, come si presenta la situazione a Sarajevo? Una delle città dove i combattimenti sono stati più duri.
Sarajevo è una città sospesa tra passato e presente. Il passato è indelebile e ineliminabile, nel senso che molti edifici presentano ancora sfregi causati da granate o addirittura colpi di proiettile, perché durante l'assedio si sparava proprio sulle case, sulle finestre. È una città che comunque non vuole dimenticare, perché quello che è successo è grave e quindi c'è una serie di musei e monumenti che stanno lì a ricordarlo. È una città però che vuole anche muoversi verso il futuro. Tutto sommato è viva, è un centro universitario, è la capitale della Bosnia-Erzegovina e quindi ci sono persone che dalle altre aree interne, rurali del paese si spostano verso Sarajevo. È una città di mescolanze e di contrasti, insomma. Però c'è una classe politica che non vuole che le riforme avanzino e questo genera risentimento e fastidio per chi invece tra i bosniaci vorrebbe muovere le lancette della storia verso il futuro.
Che ruolo assumono oggi le religioni a Sarajevo?
C'è una Sarajevo prima della guerra e una Sarajevo dopo la guerra. La Sarajevo prima della guerra è una città tollerante, plurale, dove le quattro fedi storiche, che sono musulmana, cattolica, ortodossa e ebraica in ordine di peso a livello di fedeli, hanno sempre convissuto più o meno pacificamente, insomma. È una città che poi è stata austro-ungarica, è stata ottomana, è stata jugoslava, quindi tutto questo ha creato una nuvola all'interno della quale si è creato questo alto tasso di tolleranza e di coesistenza. La guerra ovviamente ha scardinato tutto, è stato un tentativo di distruggere il cosiddetto spirito di Sarajevo. E quindi c'è stata anche una forte sovrapposizione negli anni della guerra, eppure nel dopoguerra, e così anche oggi, tra nazionalità e religione. Ovviamente le fedi si trovano un po' a disagio in questa collocazione, quindi c'è un loro tentativo di smarcarsi da questa sovrapposizione che appunto è stata creata soprattutto per motivi politici, prima per giustificare la guerra e poi per giustificare il dopoguerra. E poi c'è anche un tentativo lento ma costante, con alti e bassi, di creare delle condizioni per ripristinare un dialogo interreligioso che possa essere una leva per ricostruire questo paese.
Lo spirito di Sarajevo, dunque, la forza del dialogo, la forza dell'incontro. C'è qualche esempio, Matteo Tacconi, della presenza, o meglio, del risorgere di quello spirito?
Tra le cose che finora ho visto qui, quella più interessante è stata sicuramente la scuola di San Giuseppe, che è una scuola teoricamente cattolica, ma è aperta a tutti. Ci sono ragazzi cattolici, ci sono ragazzi musulmani, ci sono ragazzi ortodossi. I ragazzi, a differenza del resto del paese, vanno a scuola nella stessa classe sotto lo stesso tetto, mentre nel resto del paese le scuole sono divise. E quindi questo è un esempio sicuramente virtuoso e testimonia il fatto che basterebbe poco, un piccolo sforzo mentale per superare questi stalli, questi blocchi, questa contrapposizione tra nazionalità e religioni, che è un retaggio scomodo e oserei dire ormai antiquato della guerra, ma che purtroppo persiste.
Una città che accoglie religioni diverse, alcune di loro sono minoritarie, come ad esempio la comunità ebraica, che è stata protagonista però del dialogo e lo è anche oggi. Ce lo potrebbe illustrare?
La minoranza ebraica sono veramente poco più o poco meno di 1000 persone e quindi è una componente residuale, ma è impegnata ed è stata impegnata durante la guerra per far resistere questo spirito di Sarajevo. Oggi la comunità ebraica, con il suo presidente Jacob Finzi, tra l'altro ex ambasciatore in Svizzera della Bosnia-Erzegovina, è impegnata in una serie di attività che mirano all'educazione, a insegnare un mestiere ai giovani. Ma in tempo di guerra la cosa bella che ha fatto la comunità ebraica è quella di rifornire il Sarajevo di medicine, di farmaci durante l'assedio. Il 40% dei farmaci veniva portato da questa ONG che faceva capo alla comunità ebraica.
Se è difficile comprendere il significato della croce di Gesù, altrettanto difficile è accogliere il messaggio di speranza della risurrezione. Eppure è proprio attraverso questi due momenti che Dio si è avvicinato alla nostra umanità. E con noi stamattina per la rubrica Pillole di Riforma il teologo valdese Paolo Ricca. Ascoltiamo la sua riflessione per questa domenica di Pasqua.
La notte di Pasqua Gesù è risorto, ma nessuno se n'è accorto. Non se ne sono accorti i discepoli, che non c'erano lì al sepolcro dove la risurrezione ebbe luogo, perché erano tutti scappati 3 giorni prima per non rischiare di essere coinvolti anche loro nella storia di Gesù finita male e non finire male anche loro con Gesù. È vero che pochi giorni prima Tommaso, uno dei 12, aveva detto «Andiamo anche noi a Gerusalemme a morire con lui», cioè con Gesù. Ma questo non era accaduto. Gesù non è morto tra 2 discepoli, ma tra 2 ladroni. La solitudine di Gesù al Golgota è lo specchio della solitudine di Dio in mezzo agli uomini. Molti ne parlano, ma pochi lo conoscono, perché pochi, per conoscerlo, sono disposti ad attraversare quello che il filosofo Hegel chiamava il venerdì santo della ragione. Non è facile conoscere e riconoscere Dio in quell'uomo appeso al legno che grida «Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Dobbiamo davvero cambiare le nostre idee su Dio per poterlo conoscere e riconoscere lì, in quell'uomo e in quel grido. Eppure è proprio lì che Dio ci dà appuntamento. Lo ha capito bene Lutero, che diceva «In Cristo crocifisso è la vera teologia e la conoscenza di Dio». Ma torniamo alla Pasqua. Assenti quando Gesù è morto, i discepoli sono assenti anche quando è risorto. Chi perde l'appuntamento con Dio alla croce, lo perde anche alla risurrezione. Chi non passa attraverso la morte, non arriva alla risurrezione. Non ci sono scorciatoie. Gesù dunque era risorto, i discepoli non lo sapevano. Ma non lo sapeva neppure Maria Maddalena, che era andata sì al sepolcro, ma non per incontrare Gesù risorto, bensì per piangere Gesù morto. I discepoli non erano andati neppure per piangere. Gesù era ormai per loro un capitolo chiuso, un sogno svanito, una speranza morta. Maria Maddalena era andata al sepolcro per piangere, ma le sue lacrime sono state asciugate. Non se le è asciugate da sola, gliele ha asciugate Gesù, presentandosi a lei vivente e chiamandola per nome. Questo è il significato di Pasqua, asciugare le lacrime dell'umanità, le lacrime del mondo. Il teologo svizzero Karl Barth parla della risurrezione come della tangente di Dio che sfiora il nostro mondo. In quel punto della nostra terra, una collina poco fuori di Gerusalemme, e in quel tempo della nostra storia sotto Ponzio Pilato, la tangente di Dio, sfiorando il nostro mondo, ha acceso una luce che non si è più spenta, la luce della vita eterna, che è anche la luce della gioia eterna. Ecco perché le lacrime di Maria Maddalena e tutte le lacrime del mondo sono state veramente asciugate.
Un inno classico della Pasqua, Cristo è risorto, in questa mattina di festa verrà certamente cantato in moltissime chiese cristiane per rinnovare quella certezza di cui parlava anche il professor Paolo Ricca. Le nostre lacrime sono state cancellate, Cristo è veramente risorto.
La musica di questo inno, così conosciuto nella cristianità, era stata composta nel 1747 da Georg Friedrich Händel, ma la sua storia prosegue nei secoli successivi. Infatti fu lo svizzero Edmond Boudry nel 1884 a riprendere quella melodia e scriverne un testo in francese con il titolo «À toi la gloire».
E ancora nel 1923 fu il pastore battista inglese Richard Hoyle a tradurre il testo dell'inno dal francese all'inglese, nella versione che oggi è probabilmente quella più conosciuta.
Il testo parla di Gesù come di un conquistatore che ha vinto la morte e che infine ci sostiene nell'attraversare il fiume Giordano, che è individuato con un riferimento all'Antico Testamento come l'ultimo passaggio prima dell'arrivo nella terra promessa.
Mentre ascoltiamo ancora alcune note di questo celebre inno che parla della resurrezione, ci accostiamo alla nostra meditazione biblica che in questa domenica di Pasqua è tenuta dal pastore Luca Negro, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Ascoltiamo innanzitutto la lettura del passo biblico tratto dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 20. La voce è quella di Paolo Sesana.
Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo». Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro e, chinatosi, vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa.
Mattina di Pasqua. Il Vangelo di Giovanni ci presenta tre discepoli, una donna, Maria Maddalena, e due uomini, Pietro e il discepolo che Gesù amava, mentre sono alle prese con un enigma, quello della tomba vuota. È Maria che avverte Simon Pietro e il suo compagno: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo». Di corsa i due si avviano verso il sepolcro. Il discepolo prediletto arriva per primo, vede le fasce per terra, ma lascia la precedenza a Pietro. Poi entra anche lui e vide e credette. Con sole quattro parole il Vangelo descrive la fede pasquale di questo discepolo anonimo: e vide e credette. Più avanti il Vangelo racconta anche di un altro discepolo, Tommaso, che crederà solo dopo aver visto il risorto. Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. A questo discepolo incredulo Gesù dirà: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. E vide e credette. Forse che anche il discepolo prediletto va annoverato fra gli increduli che credono solo perché hanno visto. A dire il vero, egli non ha visto un granché, solo una tomba vuota e all'interno delle fasce un sudario. Ha visto cioè dei segni che di per sé non provano nulla. Infatti, vedendo gli stessi oggetti, Maria aveva pensato che il corpo del maestro fosse stato trafugato. Invece, di fronte a questi indizi, a questi segni poveri e ambigui, il discepolo prediletto riesce a compiere il salto della fede. E vide e credette. La sua fede è sicuramente ancora incompleta, ancora immatura, e infatti l'Evangelista, riferendosi anche a Pietro, aggiunge che essi non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. Il discepolo dunque non ha le idee completamente chiare, ma ha capito che qualcosa di grande è accaduto, che la morte infamante sulla croce non è l'ultima parola su Gesù. Oggi noi siamo in una situazione analoga. Davanti a noi non c'è il risorto e neanche delle fasce o un sudario. Però abbiamo una parola, la parola dell'Evangelo, e nella storia umana possiamo intravedere dei segni che, per quanto deboli e contraddittori, ci fanno intuire che il regno di Dio è iniziato, che il seme della parola, gettato 2000 anni fa, sta portando il suo frutto, anche se spesso non riusciamo a capire quali siano i piani di Dio per questa umanità al tempo stesso folle e sofferente. Davanti a questa parola e a questi segni deboli, che il Signore ci aiuti a credere, come il discepolo prediletto. E vide e credette. Amen.
Questa mattina, fra pochi minuti, sulla Rete 1 della nostra radio va in onda la trasmissione Chiese in diretta. In programma un incontro con il musicologo Nicola Sfredda, che proporrà un percorso attraverso il patrimonio musicale cristiano in occasione della Pasqua. In scaletta anche un approfondimento sugli ultimi attentati in Egitto, la Domenica delle Palme, contro due chiese di cristiani copti.
Il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera dopo il TG Notte, ricostruisce una pagina della storia di Locarno, che di recente è stata proclamata città della Riforma. Poco dopo la metà del 1500, molti fedeli della chiesa riformata locarnese furono espulsi dalla città e dovettero chiedere asilo a nord delle Alpi.
Prima di avvicinarci alla conclusione di questa puntata di Tempo dello Spirito, proponiamo alcuni appuntamenti in programma per questa settimana nelle chiese protestanti di lingua italiana. Le voci sono di Elisabetta Lazzaroni e Paolo Sesana.
Studio biblico ed incontro di preghiera a Lugano, martedì 18 aprile alle ore 20, presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13.
Studio biblico, questa sera alle ore 20, presso la Sala Gruber dell'ospedale di Bregaglia.
Conferenza a Sondrio, venerdì 21 aprile alle ore 18, presso il Centro Evangelico di Cultura. Il pastore Maurizio Abba parlerà sul tema La Riforma Protestante ieri e oggi.
Prima teatrale per lo spettacolo L'Espulsione, venerdì 21 aprile alle ore 20, presso la Sala Congressi di Muralto. Diretta da Remo San Giorgio, la pièce teatrale rievoca l'esilio dei protestanti riformati locarnesi che nel 1555 furono costretti a lasciare la città alla volta di Zurigo.
E la puntata di Tempo dello Spirito si conclude qui. Paolo Tognina e Luisa Nitti vi augurano una serena domenica di Pasqua. A risentirci tra una settimana.